questa terra mai più soli. Radio Mater, nostra gioia, te accompagna tutti noi fino al cielo. Anche se siamo soli nella casa a soffrire, una grande famiglia questa radio ci fa, ci sentiamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene, ci sentiamo tutti chiesa con Maria e Gesù.
Sento nel cuore, oh mamma, di ringraziarti per aver suggerito ai cari tuoi figli e figlie che ascoltano e amano Radio Mater gli aiuti in offerte di questo mese con i conti correnti o con le indicazioni dei possibili bonifici bancari o portati personalmente in cappellina. Quanto amore, oh mamma, da questi nostri benefattori che tu scegli, che tu guidi, ai quali tu suggerisci di fare del bene. Che famiglia stupenda siamo, mamma, e questo lo dobbiamo a te. Tu hai voluto questa radio della tua maternità. Tu hai chiamato all'ascolto di questa radio. Tu chiami ogni volta questi cuori generosi ad aiutarci, ad aiutarti, perché, mamma, siamo tutti con te una sola famiglia. Ricompensa tu, o Maria, chi ti ha ascoltato e ci ha aiutato, e spingi tutti a continuare questi aiuti spesso ogni mese tutte le volte che possono, perché possiamo continuare con totale fiducia in te il cammino di questa radio della tua maternità. Quindi, mamma, vai in ogni casa, ricompensa tu, fa cadere dal cielo tante grazie e tante benedizioni. Lo meritano, mamma, i nostri benefattori. Mettili tutti nel tuo cuore, tieni sempre con te. Grazie di cuore, cari benefattori, siete veramente cuori grandi, cuori impareggiabili, che il cielo certo riempirà di grazie, lo meritate proprio. Avanti sempre insieme, Maria ci guida e tutti noi vogliamo seguirla fino al cielo.
Cari ascoltatori, auguriamo a voi tutti una buona serata. I programmi di Radio Mater proseguono con Il Vangelo e Potenza di Dio. Accogliamo la catechesi a cura di Don Roberto Liani, vicario cooperatore nella parrocchia Santa Maria Mediatrice a Roma. Don Roberto, questa sera prosegue il tema Vita di Nostro Signore Gesù Cristo di Don Dolindo Ruotolo. Auguriamo a tutti buon ascolto. La parola a Don Roberto.
Pace e bene a tutti nella divina volontà. E cari figli e figlie di Dio, ringraziamo veramente Gesù della sua presenza e vogliamo consacrare veramente questa catechesi proprio al cuore immacolato di Maria e anche tutti i frutti, e vogliamo consacrare noi stessi tutto quello che ci può appartenere al cuore immacolato di Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per perdere le anime. Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato allo Spirito Santo. Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Ecco, allora, in questa catechesi, dove il titolo di solito è Il Vangelo e Potenza di Dio, e come sottotitolo diciamo stiamo proprio ascoltando diverse meditazioni da questo libro, La vita di nostro Signore Gesù Cristo, del sacerdote Dolindo Ruotolo. E visto il tempo in cui ci troviamo, visto che il Vangelo è potenza di Dio, maggiormente il Vangelo e potenza di Dio in tutti i misteri di Gesù, ma in particolare in questo tempo nella sua risurrezione. Allora vogliamo proprio leggere questa 67ª meditazione di Don Dolindo Ruotolo e vogliamo proprio ascoltarla, perché possiamo sempre più comprendere la potenza di Dio, sentirla profondamente nell'anima e realizzarla e dargli spazio completo nella nostra vita, a gloria di Dio Padre. Allora ecco, ascoltiamo adesso questa meraviglia. Si era all'alba del terzo giorno dopo la morte di Gesù Cristo. Egli era stato sepolto il venerdì, era passato tutto il sabato, si era già al primo giorno della settimana. La grande festività degli ebrei era terminata e tutto era ritornato nella quiete. I nemici di Gesù erano soddisfatti di averla finita con lui e non sembrava loro vero di aver potuto trionfare di un potente tanto temibile e tanto forte. Essi dormivano e tutta la città di Gerusalemme era nel silenzio dell'ora mattutina. La giornata si annunziava limpida e serena, e veramente lo era, perché quella era la giornata solennissima del trionfo di Gesù, era la giornata della sua completa vittoria sulla morte. Nessun taumaturgo aveva potuto mai trionfare della morte nella propria persona. Si erano visti santi profeti risuscitare i morti, ma nessuno aveva mai risuscitato se stesso. Quando si è posti nella tomba non si ha più alcuna attività. Il corpo si dissolve, si corrompe, si riduce uno scheletro e attende solo la voce divina che lo faccia risorgere nell'ultimo giorno. Ma Gesù non era rimasto solo nella tomba. La divinità non aveva abbandonato il suo corpo e la corruzione non aveva mai osato minimamente sfigurarlo. Egli lo disse: «Io ho il potere di porre la mia vita e ho il potere di riprenderla». Nel Vangelo si dice proprio: «Io ho il potere di dare la mia vita e ho il potere di riprenderla». Egli dunque non era stato vinto dalla morte, ma aveva dato la sua vita come dono di redenzione e la voleva riprendere come pegno della vita che ci aveva dato. Questa è veramente una cosa, mamma mia, che intuizione Don Dolindo Ruotolo. Egli non ha aspettato la fine del terzo giorno per risorgere, ma appena spuntata l'alba ha riunito la sua anima a quel corpo divino. L'ha riunita con tale potenza che il corpo è stato trasfigurato perennemente sotto l'impeto di questa potenza. Quell'anima era andata nell'eterna gloria ed era ritornata al corpo tutta piena della luce eterna di Dio, tutta fortificata dalla grandezza di Lui. Essa quindi, nel riunirsi al corpo, gli ha fatto sentire l'esuberanza della sua vita. E come il fuoco di per sé attivo, nel congiungersi con un corpo qualunque, gli comunica la sua attività e lo trasforma in fuoco, così quest'anima santissima, ricongiungendosi al corpo, lo ha reso glorioso, lo ha spiritualizzato senza annientarlo, lo ha ordinato alla vita eterna e lo ha quasi trascinato con sé nell'impeto della vita sublime attinta da Dio. Ecco Gesù, padrone del suo corpo. Egli può ordinarlo alla terra e può renderlo visibile, può renderlo capace di essere toccato, può renderlo capace anche di mangiare. In questo caso, per la sua volontà, la vita corporea diventa preponderante, arriva ad impressionare i nostri sensi e apparire sensibilmente. Ma nell'atto nel quale l'anima lo riordina alla gloria, esso svanisce come in un'atmosfera di luce, esso è spirituale, esso penetra gli ostacoli, aggiungo io, passa attraverso le porte, esso è velocissimo, esso è assorbito quasi nella vita preponderante dell'anima. Così si spiegano mirabilmente tutte le circostanze più minute delle apparizioni di Gesù dopo la sua resurrezione, e la spiegazione non è arbitraria, ma fluisce logicamente dalla nuova vita che acquista il suo corpo. Il momento è solennissimo. Appena l'anima si è ricongiunta al corpo, il grande dormiente nel sonno della morte si sveglia. Egli è ammantato di luce fulgidissima e non ha più bisogno dei panni che lo avvolgono. Le ripone nel sepolcro ripiegandoli e logicamente, essendosi liberato da se stesso, ripone separato dagli altri panni il sudario, che è l'ultimo panno del quale si era avvolto. Poi esce dalle tenebre del sepolcro trionfante e pieno di amore, volge a Dio il suo sguardo nel nome dell'umanità, lo ama e lo glorifica, e Dio rivede in lui la sua creatura nella sublime bellezza nella quale l'aveva fatta. Gli angeli cantano con lui inni d'amore, la terra che tremò per la sua morte trema di esultanza. Un angelo riversa il masso dalla tomba, servendosi di questo movimento tellurico, e vi si assiede sopra in atto di trionfo. Il suo aspetto era come la folgore, tanta era la sua maestà, le sue vesti erano bianche come la neve. I soldati che custodivano la tomba tremano di spavento, vedono l'angelo di Dio e per l'impressione che provano cadono per terra tramortiti. Il trionfo di Gesù è completo, alleluia, lode a Dio. La morte e la vita si urtano in una guerra mirabile, ma il re della vita vinse, regna vivente, lode a Dio. L'agnello redense le pecorelle, Cristo innocente, riconciliò con il Padre i peccatori, lode a Dio. A Gesù non rimane ora che far conoscere ai suoi questo suo trionfo. Non rimane che confermarlo solennemente con argomenti tanto saldi che possono resistere all'urto dell'incredulità di tutti i tempi. Ed egli rimane ancora sulla terra per dare questi argomenti e si mostra vivente per 40 giorni, in tanti modi diversi, affinché il suo trionfo sia completo ed egli risorga ancora nel cuore e nella mente di quelli che amati. Meditiamo perciò sulle prime manifestazioni gloriose ed esultiamo nella sua vittoria solenne. Quando Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo seppellirono Gesù Cristo, lo imbalsamarono molto sommariamente, perché avevano fretta di sottrarre quel corpo benedetto a qualunque profanazione da parte dei giudei. Le pie donne che avevano assistito alla mesta cerimonia avevano dato questa imbalsamazione affrettata e fin da allora avevano stabilito di supplirvi esse stesse accuratamente appena fosse finito il riposo festivo. Sicché la sera stessa del sabato, dopo le ore 6, ebbero premura di andare a comprare aromi e unguenti preziosi allo scopo di poter andare al sepolcro la domenica mattina prima che fosse sorto il sole. Evidentemente queste pie donne ignoravano che vicino al sepolcro vi fosse stata posta la guardia. Esse poi erano guidate nel loro delicato pensiero dalla tenerezza e non dalla fede, poiché non solo non aspettano minimamente la resurrezione del Signore, ma non vi pensano neppure, anzi la scartano come cosa insperabile. Prima delle pie donne la Maddalena era corsa al sepolcro quando era ancora scuro. Ella avanzava sola per la via dei campi in preda ai pensieri più melanconici, quando ecco il terremoto scosse la terra. Era proprio quello il glorioso momento della risurrezione. Ella rimase atterrita e non sapeva come spiegarsi lo strano fenomeno. Avanzò ancora e pensò che la terra avesse tremato, perché proprio allora si fosse profanato di nuovo il corpo di Gesù, togliendolo dal sepolcro e gettandolo nella fossa dei condannati. Ella era in preda alla più grande agitazione, di modo che quando fu in vista del sepolcro e vide che il masso che lo copriva era rovesciato per terra, non ebbe il coraggio di proseguire oltre, ma confermatasi nel suo sospetto, corse indietro per avvertire Pietro e Giovanni. In quel frattempo le altre pie donne erano giunte al sepolcro. Esse per la strada andavano dicendo l'una all'altra: chi ci toglierà la pietra dalla porta del sepolcro? Ma giunte presso la tomba e notata l'agitazione della Maddalena, esse non sapevano spiegarsi come fosse stata aperta. Per assicurarsi di ciò che era accaduto si fecero coraggio ed entrarono nella caverna. Ed ecco due angeli in forma di giovanetti stavano seduti l'uno a destra e l'altro a sinistra del posto dove Gesù era stato sepolto. Erano avvolti di luce così fulgida che sembravano vestiti di bianco e avevano l'aspetto della folgore. Le donne rimasero atterrite e si gettarono tremanti con la faccia per terra, ma uno degli angeli le rassicurò dicendo: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso, ma perché cercate il vivente tra i morti? È risorto, non è qui. Guardate il luogo dove l'avevano deposto. Ricordate quello che egli vi diceva quando era ancora in Galilea. Il figlio dell'uomo deve essere consegnato nelle mani dei peccatori e deve essere crocifisso, ma deve risuscitare il terzo giorno. Andate dunque subito ad annunciare ai discepoli e soprattutto a Pietro che egli è risorto. Vi precederà in Galilea e là lo rivedrete come vi promise. Ecco quello che dovevamo dirvi». Con una sintesi mirabile, l'angelo di Dio provava la realtà della resurrezione del Signore. Gesù era morto, fu messo nella tomba e ora non vi è più. Questo è un fatto. Egli aveva predetto che sarebbe risorto, perciò la sua resurrezione non è un avvenimento fortuito, ma corrisponde al suo piano. Finalmente egli non solo è risorto, ma si vuole mostrare vivente non in quel luogo, bensì in Galilea. Stabilisce il posto del convegno proprio là, dove gli apostoli non potevano pensare di recarsi. Andarvi e farvisi trovare significa provare che quella risurrezione non poteva essere un'allucinazione, ma un fatto, posto che risorto non era legato come un fantasma al luogo della sua sepoltura. Maria Maddalena era giunta a Gerusalemme mentre le altre due donne avevano la bella visione. Ella non si era diretta alla casa dove stavano nascosti gli apostoli e i discepoli, ma era andata alla casa dove era Pietro, Giovanni e probabilmente, anzi dirò certamente, la Vergine Santissima. Logicamente Pietro e Giovanni, che erano stati insieme nella passione di Gesù, si trovarono insieme in una stessa casa e non si rifugiarono dove gli altri si erano nascosti, dopo che erano fuggiti dall'orto di Getsemani. Maria Santissima dovette avere per prima certamente la manifestazione di Gesù risorto, ma ella non ne parlò con nessuno, perché la provvidenza voleva che il fatto grandioso si fosse toccato con mano e non si fosse creduto soltanto per una parola autorevole. Se la Vergine avesse parlato, la sua parola sarebbe stata un argomento fortissimo per tutti gli apostoli, ma la loro incredulità non sarebbe stata demolita dalle fondamenta e la Chiesa non avrebbe avuto gli argomenti storici della risurrezione. D'altra parte, dal momento che gli apostoli non avevano creduto alla parola di Gesù che aveva loro predetto, non meritavano certo la grazia di conoscere presto la verità. Noi crediamo che l'indagine faticosa della verità sia un nostro merito, e invece essa è l'indice della nostra miseria, perché Dio si rivela subito alle anime semplici e leali e la sua luce è maggiore della forza di qualunque argomento umano. La Maddalena avvertì Pietro e Giovanni che la pietra sepolcrale era stata tolta e li avvertì per confermarli nel loro timore che il corpo del Redentore potesse essere stato profanato. «Hanno portato via il Signore dal sepolcro», disse, «e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro e Giovanni, esortati dalla Santissima Vergine, con ogni probabilità si mossero per vedere da vicino di che cosa si trattasse. Essi andavano di corsa, forse volevano osservare l'accaduto prima che si fosse fatto giorno completo, allo scopo di non scontrarsi con i nemici di Gesù, alla fine di non correre nessun pericolo. Lungo il cammino incontrarono le pie donne e sentirono il racconto della loro visione, ma essi la stimarono una fantasia di donne. Questa circostanza fece loro affrettare notevolmente il passo. Giovanni, più giovane di Pietro, arrivò prima, ma non entrò nel sepolcro. Si accontentò solo di guardare, aspettando Pietro che veniva dopo. Un improvviso terrore lo aveva colpito vedendo quella tomba aperta. Giunto che fu, Pietro entrò risolutamente nella tomba e Giovanni lo seguì. Videro per terra piegati i drappi che avevano avvolto il corpo e il sudario con il quale era stata avvolta la testa di Gesù piegato in disparte. Questo solo fatto già mostrava loro che il corpo benedetto del Signore non era stato rubato precipitosamente. Essi perciò se ne ritornarono con una fede che già rinasceva nel loro cuore. Dovettero convenire che in fondo le donne non si erano ingannate, perché tutto era disposto precisamente come esse avevano detto. Le vie donne intanto si avviavano frettolosamente verso la città. Avevano il cuore pieno di gioia e pensavano di raccontare a tutti il prodigioso avvenimento, pensavano di prendersi la rivincita contro i nemici di Gesù. Per questo andavano di corsa, e rinnovarsi improvviso della loro fede evidentemente metteva loro le ali ai piedi. Ed ecco che, mentre camminavano e ripensavano a Gesù, rinnovando la loro fede in tutto quello che gli aveva detto, videro venire incontro a loro un personaggio che fece loro balzare il cuore dal petto. Era proprio Gesù, raggiante di luce, maestoso, vivente. Proprio lui, non se ne poteva dubitare. Egli era andato incontro a quelle anime nell'atto nel quale esse si pentivano della loro incredulità e si rendevano degni di vederlo. Nel primo momento si mostrarono perplesse e si arrestarono, ma Gesù dolcemente disse loro buongiorno. Esse allora gli si accostarono piene di trepidazione, lo adorarono e gli abbracciarono i piedi. Normalmente buongiorno è tra virgolette, perché quello che ha detto significa buongiorno, ma tra virgolette insomma, cioè la salutate. Erano rimaste senza fiato, constatando di toccare veramente un corpo umano. Gesù le rincuorò e disse loro: non abbiate paura, andate ad annunziare ai miei fratelli che debbono ritornare in Galilea e che là mi vedranno. Gesù voleva dire loro di non parlare del fatto ai suoi nemici, come essi avevano deciso, ma di dirlo soltanto ai suoi apostoli, che tenerlamente chiama fratelli. Essi infatti entrati in città, lo dissero solo ai nuovi apostoli che erano raccolti in altra casa. Ma gli apostoli crederono che loro parlare fosse vaneggiamento di donne. Il Vangelo ci dice che esse ne parlarono agli 11 apostoli, evidentemente perché già lungo la strada l'avevano detto a Pietro e a Giovanni. La Maddalena era rimasta per un po' a Gerusalemme, mentre Pietro e Giovanni si avvicinavano al sepolcro. Ella però non sapeva rassegnarsi al suo grande dolore. Era certa che avevano rubato il corpo di Gesù e voleva a ogni costo riaverlo. Il suo stesso amore in questo momento di angoscia la indispettiva contro i nemici di Gesù. Le faceva accettare senz'altro la supposizione che per fargli l'estremo insulto avessero rubato il corpo di lui. Rialzatasi peraltro, si avviò di nuovo al sepolcro e dovette logicamente prendere un'altra strada. Casomai avesse potuto trovarvi qualche indizio del furto che si supponeva si fosse consumato. Arrivata al sepolcro aveva visto Pietro e Giovanni che si allontanavano e non domandò loro nulla perché era triste. Tutta sola com'era, appoggiata al sepolcro, diede libero sfogo al suo dolore e cominciò a piangere amaramente. Evidentemente non erano lacrime di fede, ma Gesù ebbe pietà di un cuore che tanto lo amava e nel consolarlo volle dargli la fede. Un'ispirazione interna la spinse a guardare nel sepolcro. Ella si curvò e vide due angeli vestiti di bianco che stavano l'uno a capo e l'altro ai piedi del posto dove era stato riposto il corpo del Redentore. Con questa indicazione fatta a segni, dirò così, gli angeli ripetevano la prima parte degli argomenti che avevano detto alle pie donne. Essi affermavano con questo gesto che Gesù prima era sepolto e ora non vi era. Il sepolto era tanto angusto e santo che gli angeli ambiscono l'onore di vegliare il posto dove fu poggiato quel corpo divino. Nel vederla, gli angeli esclamarono: «Donna, perché piangi?» Maria Maddalena non fu atterrita. Il desiderio ardente di ritrovare Gesù le dava un coraggio sovrumano, ed ella sperava di trovare negli angeli i coadiutori delle sue ricerche. Per questo rispose subito con una frase che ne riproduce l'emozione interna: «Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto, dove l'abbiano posto». Ella dunque non andava ancora con il pensiero alla resurrezione, era come suggestionata dalla certezza che il corpo fosse stato rubato. Nel dire queste parole, ella sentì alle sue spalle dei passi, tutta preoccupata com'era, suppose che fosse stato l'ortolano della campagna, si volse indietro perciò col capo semplicemente e non lo fissò neppure in volto. Ella pensò subito che il custode del campo dovesse saperne qualche cosa e nell'impeto del suo dolore, senza curare più gli angeli, cercò di utilizzare un mezzo umano di ricerche che le sembrava più logico e più pratico. Lo sconosciuto la interrogò dicendo: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Queste parole erano piene di amore, ma la Maddalena le interpretò come parole insinuanti che nascondessero qualche cosa, qualche senso occulto. Le sembrò che l'ortolano la volesse tormentare, non manifestandole il posto dove era stato gettato il corpo di Gesù, pur sapendolo. Essa in realtà non si ingannava totalmente nel suo intuito, perché quelle parole avevano un altro significato recondito, ma non quello che lei supponeva. Rispose pertanto con tono supplichevole, implorando di non essere lasciata più in angoscia: «Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove lo hai messo e io stessa andrò a prenderlo». La sua preghiera fu ascoltata. In un certo senso Gesù era veramente l'agricoltore del campo celeste. Il corpo lo aveva tolto proprio lui, perché era risorto per virtù propria. Egli poteva dirle dove lo aveva posto, perché era là presente. Con una sola parola Gesù le si dà a conoscere e la chiama: Maria. Ella ne riconosce la voce a quella parola. Prima non l'aveva riconosciuta, perché non poteva andare all'idea che fosse proprio Gesù. Si voltò, lo guardò, gridò: «Mio maestro!» E il pianto le soffocò la voce. Rimase senza fiato, si gettò per terra per abbracciargli i piedi. Gesù aveva dovuto parlare, quando era nella sua vita mortale, delle grandi intimità di amore che le avrebbe concesso dopo la sua morte. Ecco perché Maria si getta ai suoi piedi. Ma quello non era il tempo di bearsi nel godimento dello Spirito, era il tempo di rendersi apostola della verità. Per bearsi spiritualmente vi sarebbe stato tempo, perché egli sarebbe ancora trattenuto sulla terra. Perciò Gesù disse: «Non mi toccare, poiché io non sono ancora salito al Padre mio. Va piuttosto a dire ai miei fratelli che io salgo verso il mio e il vostro Padre, verso il mio e il vostro Dio». Alcuni supposero che Gesù non avesse voluto essere toccato perché il suo corpo era ancora in stato di trasformazione. È una supposizione falsa, perché egli si era fatto abbracciare dalle pie donne pochi momenti prima. Le pie donne crederono alle parole degli angeli e furono degne di abbracciargli i piedi. Maria Maddalena suppose fino all'ultimo che egli non fosse risorto e per allora non ne fu degna, ma dovette prima riparare la sua incredulità con una solenne professione di fede. Ella infatti ritornò subito a Gerusalemme e annunciò ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli gli aveva detto quelle cose. Mentre le pie donne e la Maddalena testimoniavano piene d'amore la risurrezione di Gesù, a Gerusalemme giungevano dei testimoni strani, diciamo così, ed erano proprio i soldati che avevano fatto la guardia al sepolcro. Appena ne avevano visto l'angelo seduto sulla pietra, erano caduti per terra tramorti dallo spavento. Poi, riavutisi, avevano constatato che il sepolcro era vuoto e avevano capito che il crocifisso era veramente risorto. Essi erano, sotto un certo aspetto, i testimoni più autentici per i nemici di Gesù, poiché non avrebbero avuto nessuno scopo di mentire. Ecco, facciamo proprio una pausa, invochiamo lo Spirito, perché veramente stiamo ragionando delle cose veramente incredibili, proprio di potenza, proprio, no? In questo senso, proprio sulla potenza di Gesù. Quindi invochiamo lo Spirito perché nulla si sciupi. Ascoltare. Si presentarono subito i principi dei sacerdoti e raccontarono tutto l'accaduto. Il loro aspetto, la loro emozione, il loro timore erano la garanzia e l'autenticità di quello che dicevano. I principi dei sacerdoti non dubitarono di quello che asserivano. Che cosa avrebbero dovuto fare se non riconoscere la divinità di colui che avevano crocifisso? Invece no, rimasero ostinati ad occhi aperti. Capirono che essi avevano cooperato, loro malgrado, alla sua glorificazione, capirono che sarebbero passati per assassini in mezzo al popolo e ricorsero subito all'inganno. Senza lesinare, essi diedero ai soldati una forte somma di denaro e dissero loro: «Spargete la voce che mentre voi dormivate sono venuti gli apostoli e hanno rubato il corpo di Gesù. Se questo viene agli orecchi del governatore, noi lo persuaderemo con le parole e vi metteremo fuori pericolo». Ed essi si lasciarono persuadere veramente a divulgare tale voce, e perché pagati lo fecero con tanta insistenza che quella voce correva ancora quando San Matteo scriveva il suo Vangelo. I nemici di Gesù non potevano ricorrere a un espediente più sciocco e più scellerato. Come mai i soldati avevano potuto vedere che gli apostoli avevano rubato il corpo se asserivano che ciò era avvenuto mentre essi dormivano?
è vero questo, non ci avevo pensato, c'è ragione, si dormivano come facevano a dire che avevano visto gli apostoli rubare, e se li avevano visti come mai non l'avevano impedito essi che erano forti e armati? C'è ragione. Il posto era assolutamente solitario e nessuno avrebbe potuto avvertirli dopo il furto immaginario che sarebbe stato fatto. Dunque la diceria era grossolana, ma con tutto ciò il popolo, che beve grosso, arrivò fino a crederla. Quale attenuante potevano avere ancora gli scribi e farisei, se neppure riconoscevano il loro delitto, dopo un fatto soprannaturale tanto importante, attestato loro da gente che non poteva essere sospetta? Alcuni si domandano come mai Gesù non sia comparso trionfante proprio innanzi ai suoi nemici per terrorizzarli. Essi ignorano che queste apparizioni sarebbero stata una grazia della quale quei perfidi erano indegni, e ancor più sarebbe stata una grazia della quale avrebbero abusato. Dio fece sentire loro l'ultimo invito di misericordia. Avevano posto i soldati per impedire che ad arte si fosse sparsa una diceria su una falsa risurrezione. Ecco che i medesimi soldati posti da loro, rendono testimonianza della verità, ed essi se ne persuadono, ma a prezzo di oro fanno spargere la diceria opposto e rimangono ostinati nel male. Quale orribile e spaventosa degradazione! Era il pomeriggio di questo medesimo giorno. I due discepoli, scoraggiati e tristi, non sapendosi raccapezzare in mezzo a tante cose che avevano ascoltato, più che mai convinti che il Maestro Divino non era risorto, se ne andavano a Emmaus, una piccola borgata a campestri che si trovava a 60 stadi da Gerusalemme. Siccome lo stadio è di 185 metri, la borgata si trovava ad 11 km circa dalla città. Camminavano soli per la via dei campi e discorrevano di ciò che era avvenuto a Gesù Cristo. Mentre camminavano, un pellegrino si unì a loro. Era proprio Gesù, ma essi non lo riconobbero perché i loro occhi erano trattenuti dal riconoscerlo. Il Salvatore medesimo non si fece conoscere, presentandosi diversamente innanzi al loro sguardo. Avendo un corpo glorioso, Gesù si mostrava loro modificandosi secondo le disposizioni delle loro anime. Egli pertanto disse loro: «Quali discorsi andate facendo mentre camminate? E perché siete tristi?» E uno di essi, che si chiamava Cleofa, stupito che quel pellegrino ignorasse quello che era successo a Gerusalemme in quei giorni, disse con una certa vivacità: «Tu solo sei così estraneo che dimorando a Gerusalemme non sai quello che è avvenuto in questi giorni?» Queste parole rivelano mirabilmente lo stato interiore di quei discepoli. Turbati e afflitti come erano, avrebbero voluto che tutti avessero considerato come importante solo quello che li preoccupava. Il pellegrino rispose: «Di quale fatto parlate?» Ed essi: «Di ciò che avvenne a Gesù Nazareno, un uomo profeta, potente in opere e in parole, innanzi a Dio e innanzi agli uomini. Non sai tu che i principi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno condannato a morte e lo hanno crocifisso? Ora noi speravamo che egli fosse colui che doveva redimere Israele. Oltre tutto questo, ecco che sono 3 giorni che queste cose sono successe, e certe donne fra di noi ci hanno fatto spaventare, poiché essendo andate il mattino di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui, sono venuti dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato così come le donne avevano detto, ma non l'hanno visto Gesù». Queste parole rivelavano un animo orgoglioso che non voleva sembrare credulone, che disprezzava per questo la testimonianza delle pie donne, ma che vedeva certamente qualcosa di straordinario in quegli eventi, dimostrandosene impressionato. Allora il pellegrino disse loro, umiliandoli salutarmente per risanarli: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non era necessario che il Cristo soffrisse queste cose e così entrasse nella sua gloria? E cominciando da Mosè e passando in rassegna a tutti i profeti, spiegò loro tutto quello che era stato scritto di lui. La conversazione era più che mai attraente e affascinante. Quei discepoli si sentivano ardere il cuore nel petto e non se lo sapevano spiegare. Giunsero così, senza accorgersene, quasi al castello di Emmaus, e Gesù fece come per andare oltre, cioè continuò a camminare come chi vuol proseguire. Egli voleva che quei discepoli avessero compiuto almeno un'opera buona per meritare di conoscere tutta la verità. Andò oltre per suscitare il loro desiderio di stare con lui, per essere accolto nella casa e per stabilire con loro quella familiarità che doveva manifestare ai loro cuori. Vedendo che egli proseguiva, i discepoli gli dissero: «Rimani con noi, perché si fa sera e il sole è già declinato». Dopo questo invito, egli entrò e rimase con loro. La casetta era solitaria e come smarrita nella campagna. Gli ultimi raggi del sole vi penetravano e vi davano una calma e una dolce poesia. Essi sentivano più di tutto nel cuore una calma e una pace arcana. Prepararono il desinare e diedero a Gesù il posto d'onore. Ormai sentivano di amare il buon pellegrino che li aveva sollevati dalla loro tristezza. Egli prese il pane, nello spezzarlo e nel darlo loro lo consacrò. In quel momento lo riconobbero, perché nel riceverlo se lo sentirono nel cuore, ma fu un momento, già che egli sparì dai loro occhi e penetrò nei loro cuori. Stupefatti, ebri di gioia, si dicevano l'un l'altro. Non ardeva il nostro cuore in noi mentre egli ci parlava per la strada e ci spiegava la scrittura? Subito ripartirono e ritornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro. Li trovarono scossi, perché nel vederli entrare dissero loro: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». Essi a loro volta narrarono quel che era loro successo e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. È da notare qui che Pietro ebbe un'apparizione singolare del Maestro, della quale il Vangelo non ci parla che accennandola. Egli poi è chiamato Simone, non Pietro, perché morto Gesù, lo scoraggiamento nel quale erano caduti gli apostoli aveva fatto loro sopprimere e dimenticare persino i soprannomi che avevano ricevuti da Gesù. Era naturale che nei momenti di incredulità avessero considerato come una puerilità quei soprannomi. Gli apostoli, radunati tutti insieme, discutevano delle varie apparizioni della giornata. Probabilmente essi erano a tavola e desinavano. La loro incredulità non era interamente vinta, ma i loro cuori erano profondamente scossi. Erano radunati insieme e avevano avuto cura di chiudere accuratamente la porta, perché dopo le voci corse già nella città, essi temevano qualche dolorosa sorpresa da parte dei giudei. A un tratto Gesù si manifestò innanzi a loro, entrando nella sala, nonostante che le porte fossero chiuse. Essi lo riconobbero subito, ma siccome era entrato a porte chiuse, crederono di trovarsi di fronte a uno spettro e si spaventarono. «La pace sia con voi», disse Gesù per assicurarli. Evidentemente, essi nel vederlo ebbero un vivo ricordo delle loro colpe e delle loro ingratitudini, e per questo si vergognarono di trovarsi alla presenza del Maestro. Essi quindi rimasero atterriti e come presi da sgomento. Avevano già dimenticato la dolcezza e la misericordia del loro Gesù. Potevano mai dubitare di lui? Il Salvatore, scrutandoli nell'intimo del cuore, soggiunse: «Perché vi turbate? E quale pensieri insorgono nel vostro cuore?» In quel momento gli apostoli pensavano infatti le cose più strane. Essi non solo credevano di trovarsi innanzi a un fantasma, ma credevano di poter essere puniti della loro infedeltà. Benché poi vedessero Gesù con i loro occhi, rimaneva nelle loro menti una nube di dubbio. «Vedete i miei piedi», disse Gesù per convincerli, «vedete le mie mani, sono proprio io. Venite a osservarmi, toccatemi. Uno spirito non può avere carne e ossa come le ho io». Essi rimanevano ancora perplessi e Gesù li convince della sua presenza con un argomento più forte, dicendo: «Avete qualche cosa da mangiare?» Essi gli diedero del pesce arrostito e un favo di miele che egli mangiò. Allora non dubitarono più e si accostarono a lui con grande familiarità. Gesù cominciò a rimproverarli dolcemente della loro incredulità dinanzi alle numerose testimonianze che fin dal mattino avevano provato la sua resurrezione. Mostrò, come egli già aveva loro predetto, quello che era successo, che lo avevano predetto ancora prima i profeti. Dichiarò loro il senso delle scritture e aprì le loro menti alla verità. Con questi discorsi egli li eccitava al pentimento e li preparava una grazia più bella che voleva fare loro. Infatti, subito dopo, pieno di maestà, diede al suo parlare una forma solenne, direi creatrice, e disse: «La pace sia con voi. Come il Padre mio ha mandato me, io mando voi». Nel dire «la pace sia con voi», egli li purificava da ogni colpa e poi assegnava loro la sua stessa missione. Difatti soffiò su di loro, come per dar loro il suo medesimo spirito. Soffiò sospirando col più grande affetto e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. I peccati saranno rimessi a quelli ai quali li rimetterete e saranno ritenuti a quelli ai quali li riterrete. Egli dunque, nel momento nel quale rimetteva i loro peccati e li confessava, dirò così, tutti insieme correggendoli e esortandoli, guarendoli nell'anima e assolvendoli, diede loro il medesimo potere e li mandò per il mondo come giudici di misericordia e volle per conseguenza logica che i fedeli avessero confessato loro le colpe commesse per ricevere non solo il perdono, ma per essere illuminati e guidati nella vita. In questo momento veniva istituito formalmente il mirabile sacramento della confessione. Così gli apostoli, per l'infinita misericordia di Gesù, erano diventati i padri, i medici, i consiglieri, gli amici dei poveri peccatori. Quando Gesù disparve di nuovo di mezzo agli apostoli, essi avevano il cuore fortificato e pieno di una gioia veramente straordinaria. Uno di loro però mancava la dolce riunione ed era Tommaso. Come si fosse trovato fuori non si sa. Forse aveva voluto osservare tutto solo il sepolcro ed era uscito con una scusa, senza farlo conoscere a nessuno. Pare che lo si possa supporre, già che il fatto che segue ci mostra chiaramente che egli non si accontentava solo di parole, ma voleva toccare tutto con le sue mani e voleva vedere tutto con i suoi occhi. Entrato in mezzo ai suoi compagni, li trovò trasformati e pieni di gioia. Essi gli raccontarono col più grande entusiasmo e con la più profonda convinzione i particolari della visita che avevano ricevuto da Gesù Cristo. Tommaso non era per nulla disposto a credere. Se veramente era andato al sepolcro, ne era venuto più turbato che mai, perché si era maggiormente confuso nei suoi pensieri. In questo stato di turbamento interno, la gioia stessa dei suoi compagni lo urtava, e al suo sguardo essi sembravano esaltati. Perciò, con un modo molto rude, egli disse: «Se io non vedo nelle sue mani il segnale dei suoi chiodi, e se non metto il dito nelle piaghe dei chiodi, e la mano nel suo costato, io non crederò». Evidentemente gli apostoli, per persuaderlo della verità delle loro affermazioni, gli dovettero far notare che essi avevano visto le piaghe del Maestro apparso loro, piaghe che credevano semplicemente non ancora rimarginate. Tommaso aveva creduto di fare il superuomo, aveva creduto di rendersi superiore a tutti, eppure non si accorgeva che proprio la sua incredulità lo avveliva. Secondo il comando della legge, gli apostoli dovettero trattenersi a Gerusalemme tutta la settimana pasquale,
Così si spiega come mai non si erano recati in Galilea. Gesù poi aveva mandato a dire loro che fossero andati in Galilea, non perché assolutamente voleva mostrarsi loro in quella regione, ma perché voleva che la Galilea fosse il centro del loro primo apostolato. Non deve perciò recare meraviglia se nell'ottava della sua prima manifestazione agli apostoli essi erano ancora a Gerusalemme. 8 giorni dopo la prima manifestazione che avevano avuto di Gesù, gli apostoli erano chiusi nella medesima casa e Tommaso era con loro. Gesù comparve di nuovo a porte chiuse e disse: «La pace sia con voi». Tommaso ne fu commosso e rimase come sconcertato. Gesù perciò chiamandolo a sé gli disse: «Poni qua il tuo dito e vedi le mie mani. Porgi anche la mano e ponila nel mio costato, e non vuole essere incredulo ma fedele». Egli cadde in ginocchio davanti a lui ed esclamò: «Signor mio e Dio mio». Non seppe dire altro, perché l'emozione gli aveva tolto la parola. Che avesse veramente osservato e toccato le piaghe si rileva dalle parole che Gesù gli aggiunge. Egli infatti, con un accento pieno di amoroso rimprovero, gli dice: «Tommaso, tu hai creduto perché hai visto. Beati coloro che non hanno visto e hanno creduto». Adoriamo anche noi profondamente Gesù, e mentre il mondo lo disconosce, mentre gli empi lo rinnegano pretendendo di ridurlo come un semplice uomo, gridiamogli con tutta la forza della nostra fede, «Signor mio e Dio mio». Dopo la sua gloriosa risurrezione, Gesù non si era curato che dei suoi prediletti discepoli. Ormai la sua opera era compiuta, e i suoi nemici non potevano più né vederlo né sentire la sua parola, perché per essi era finito il tempo della grande misericordia. Se avessero voluto approfittare della bontà divina, essi sarebbero dovuti andare da quegli apostoli che avevano tante volte disprezzato, che tante volte avevano insultato come gente inetta e credulona. Quale triste figura fanno questi piccoli vermi nel grande guado della redenzione. Hanno preferito la loro gloria a quella di Dio, ed ecco che hanno perduto anche la loro gloria, perché il Signore li ha esclusi dalla grazia che è la più sublime elevazione del cuore umano. Hanno preferito la loro sapienza alla sapienza di Dio, ed ecco che sono rimasti nella loro stoltezza. La luce eterna non si è comunicata che ai piccoli della terra, agli umili, ai semplici di cuore. Hanno creduto di sopraffare il Maestro Divino, ma la pietra rigettata da essi è messa a caposaldo della fabbrica, ed essi ne sono rimasti schiacciati e contro di essa si sono infranti. Verrà il giorno, aveva detto Gesù, nel quale voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io vado non potrete venire, e morirete nel vostro peccato. Essi lo avevano deriso, ma ecco che veramente ora lo cercano e non lo trovano. Lo sanno risorto e si ostinano in una perfidia scellerata che li esclude dalla misericordia. Come appare meschina la figura degli scribi e dei farisei innanzi a quella del Salvatore, innanzi a quella dei suoi apostoli. Essi sono ormai gente senza vita, piena di livore, il cui sforzo preponderante è quello di non apparire degli assassini. Essi sentono che la loro legge ha perduto ogni valore. Da quando si è squarciato il velo del Santo dei Santi, il Tempio è rimasto deserto, la legge è passata, è rimasta senza valore. Tutto è uno squallore di morte. Ecco, facciamo proprio un attimo di silenzio, perché adesso ascolteremo la parte finale e ringraziamo proprio Gesù di quello che sta compiendo proprio. Ringraziamo proprio il Signore.
Noi siamo arrivati all'ultimo tratto della vita di Gesù e non possiamo non sentire che la vita, la dolcezza, la pace, la sapienza, la grazia, la gloria si trovano solo in Lui. Non possiamo non considerare che Egli chiude la sua missione visibile con tale apparato di dolce vittoria, di trionfo immortale, che in verità tutto si eclissa innanzi alla sua luce. Egli rimarrà nei secoli l'unica grandezza vera, l'unica gloria della nostra medesima umanità, di modo che dove manca Lui non vi si troveranno che l'ignominia, la stoltezza, il disordine e la rovina. Tutti gli edifici che gli uomini hanno tentato di elevare fuori di Lui sono tutti crollati e crollano anche oggi. E attraverso i secoli sono solo la sua parola e solo la sua vita il privilegio dell'immortalità. Meditiamo sulle ultime apparizioni di Gesù e vediamo come Egli afferma precisamente il suo dominio sul mondo, mandando per tutta la terra i suoi apostoli. Vediamo come Egli ascende trionfante nel cielo, dimostrando luminosamente che ne era disceso veramente. Vediamo come Egli manda sugli apostoli lo Spirito Santo e, rimanendo nella sua Chiesa fino alla consumazione dei secoli, si dimostra ancora una volta la via, la verità e la vita. Fin dal primo momento della sua resurrezione, Gesù, per il ministero degli angeli, aveva ricordato agli apostoli il convegno che loro aveva dato nella Galilea. Egli voleva mostrarsi in quel luogo nella pienezza della sua potenza e voleva comunicarla loro. Egli voleva ritemprarli nel ricordo di tutto il passato. Nella vita dello Spirito le prime impressioni, le prime dolcezze provate si radicano profondamente nel cuore e hanno il soave privilegio di scuoterci dal nostro torpore ogni qualvolta si rinnova il loro ricordo. Un'anima agitata dalle passioni che ritorna nel paesello calmo e solitario, ai piedi dell'altare dove fece la prima comunione, dove sentì il primo linguaggio interiore di Dio, dove si beò nella pace del candore virginale, si sente d'un tratto come trasportata in un mondo nuovo. Essa gusta di nuovo la pace dell'innocenza e la desidera. Si vergogna del suo stato attuale e se ne pente. Guarda all'avvenire e risolve di mutare vita. Gesù, che conosceva il cuore umano, volle che gli apostoli fossero ritornati nella loro pacifica regione, affinché fossero in loro risorti tutti i ricordi più belli dei primi tempi della loro vocazione, affinché si fossero rinnovati interiormente. In quei paesi tranquilli tutto parlava loro di Gesù, mentre a Gerusalemme tutto parlava loro di morte. Sulle rive del lago, nelle borgate dove tanti miracoli erano stati operati, essi si sarebbero ricordati con tenerezza del Maestro Divino e avrebbero recuperato senza sforzo quel semplice spirito di familiarità che avevano smarrito dopo tante emozioni provate a Gerusalemme. Mazza, questa è un'analisi veramente molto molto bella, perché è vero che quando tu in un posto hai sofferto molto, a volte veramente sembra che come in quel posto vivi appunto un'angoscia, una sofferenza che è incredibile, no? Come invece sono posti dove tu hai sperimentato una grazia speciale di Dio e a volte basta solo tornarci, come in certi santuari, no? Che a volte basta solo tornarci che sembra che ti ritrovi proprio, no? Che ritrovi tutte le emozioni più belle, la fede, la speranza, la carità, no? Gli apostoli dunque, terminati gli 8 giorni legali delle feste pasquali, si affrettarono a ritornare nella Galilea e si recarono nei paesi del lago di Tiberiade, dove doveva essere il luogo assegnato loro da Gesù come convegno. Erano insieme sulle rive del lago Simon Pietro, Tommaso, il Didimo, cioè il gemello, Natanaele di Cana di Galilea, i due figli di Zebedeo e i due altri discepoli. Simon Pietro, tanto per trovare un'occupazione nell'attesa, disse agli altri: io me ne vado a pescare. Ebbene, soggiunsero gli altri, veniamo anche noi. Così uscirono, salirono rapidamente nella navicella, gettarono le reti, ma in quella notte non presero nulla. Sul far del giorno videro sulla riva un uomo. Attraverso la nebbia mattutina non se ne distinguevano bene i lineamenti, I discepoli erano ben lontani dal supporre che fosse Gesù. Questi, gridando, disse: «Figli, avete preso del pesce?» Essi risposero: «No». Ed egli disse loro: «Gettate la rete al lato destro della navicella e ne troverete». Gli apostoli non riconobbero neppure la voce di Gesù. Essa arrivava loro nella solitudine mattutina, modificata, dirò così, dall'eco e dall'immensa spianata. Supposero che fosse qualche altro pescatore e gettarono la rete. La loro sorpresa fu grande quando stentavano a trarla. Tanto era la moltitudine di pesci, dei pesci che avevano preso. Dovettero ricordarsi della pesca miracolosa che avevano fatta proprio al principio della loro vocazione e guardarono di nuovo verso la riva. La nebbia cominciava a diradarsi. Giovanni per primo riconobbe Gesù. Evidentemente l'apostolo prediletto si era ricordato per primo dell'altra pesca miracolosa e prima degli altri aveva supposto che quel personaggio fosse proprio Gesù. Ecco perché guardandolo alla riva disse a Pietro, è il maestro. E Pietro subito riprese la sua tunica, poiché era nudo, e si gettò in mare per raggiungere più presto la riva. Gli altri dovettero finire di tirare la rete e lo seguirono nella barca. Ecco perché arrivarono dopo. Discesi che furono a terra videro un fuoco acceso del pesce che vi si cuoceva e del pane. Gesù stesso si era preoccupato di preparare loro di desinare, perché la riva era deserta e nessun altro aveva potuto accendere quel fuoco. Egli poi lo aveva preparato miracolosamente, volendo far loro constatare l'abbondanza della pesca fatta. Gesù disse: «Portate qua dei pesci che avete presi ora». Pietro salì nella barca e trasse sull'arena la rete, piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si era lacerata. Questo pesce era una figura della fecondità dell'apostolato che la Chiesa nascente avrebbe fatto nel mondo. I sacerdoti sono tutti soli nel mare del mondo, ma Gesù è sempre lui sulla riva per fecondare il loro lavoro. Egli li guida, egli raccoglie nella loro rete le anime, egli la fa raccogliere sulla riva dell'eterna pace. Con un simbolo sensibile Gesù preparava i suoi cari alla missione che voleva loro affidare e ne rinnovava la fiducia e il coraggio. D'altra parte, egli volle riabilitare Pietro solennemente del suo rinnegamento e perciò, come nella prima pesca miracolosa, gli suscitò nel cuore un sentimento di profonda umiltà fino al punto che Simone gli disse: «Allontanati da me che sono un peccatore», così ora con il medesimo mezzo gli suscita il medesimo sentimento interno affinché l'umiltà interiore avesse riparato la sua presunzione passata e la solenne protesta d'amore avesse riparato il suo rinnegamento. Gesù ebbe cura di far cuocere alcuni dei pesci freschi allora presi e poi invitò gli apostoli a desinare. Gli apostoli notavano in lui qualche cosa di straordinario, ma non ardivano fargli alcuna domanda, sapendo che era lui. Stavano, nonostante ciò, con una certa soggezione intorno al Maestro e non sapevano riprendere le abitudini familiari di un tempo. Dal Vangelo si ricava che essi, invitati a mangiare, non si mossero e guardavano solo attentamente Gesù. Erano come fanciulli impacciati per la presenza del Babbo Buono che non avevano visto da tempo. Gesù allora, pieno di bontà, andò da loro, prese il pane e lo distribuì loro, e così fece anche del pesce. Essi allora sentirono il loro cuore aperto alla fiducia e mangiarono. Dopo che ebbero desinato, Gesù si rivolse a Pietro e gli parlò con accento pieno di dolcezza. «Simone, figlio di Giona», gli disse, «mi ami tu più di costoro?» Quando l'anima è caduta in una colpa vorrebbe amare Dio, vorrebbe di nuovo sentire la pace dell'innocenza e la dolcezza del fervore, ma non ci riesce, perché è come inaridita, la colpa la getta nella sfiducia. Pietro notava che il suo cuore non era più il cuore ardente di una volta, e ricordandosi del suo peccato avrebbe voluto cancernarne il triste effetto, avrebbe voluto riacquistare l'antica semplicità. Gesù vuole consolarlo, gli dà modo di riparare la colpa già commessa. Alla domanda fattagli dal Salvatore, Pietro rispose pieno di umiltà e senza fare confronti con i suoi compagni, perché si sentiva troppo miserabile. Signore, tu sai che io ti amo. Nonostante ti abbia rinnegato, voleva dire tu mi conosci, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Da notare che nel testo greco Gesù nel dire mi ami usa una parola che significa amore profondo e Pietro risponde con una parola che significa modestamente un attaccamento affettuoso. Questa sottile particolarità ci fa capire che Pietro era profondamente umiliato e che non osava fare delle proteste veementi di amore. Similmente nel testo greco la parola adoperata per esprimere gli agnelli indica precisamente la parte più giovane del gregge, ossia i fedeli. Per questo Gesù dice a Pietro mi ami tu più di costoro, mentre la seconda volta gli dice mi ami tu. Anche gli apostoli infatti dovevano pascere le anime, ma Pietro doveva pascere più di loro, in una maniera speciale, come supremo pastore. Nelle altre domande di amore che gli fa, non c'era bisogno di fare confronti, perché solo Pietro può pascolare il mondo e i medesimi pastori. Gesù, contento dell'umile professione di amore, soggiunse, Simone, figlio di Giona, mi ami tu? Lo chiama insistentemente Simone, figlio di Giona, per ricordare a Pietro un'altra sua debolezza. Pietro, dopo il suo rinnegamento e dopo la morte di Gesù, scoraggiato dagli eventi, aveva rinunciato al soprannome che il Maestro gli aveva dato, sembrandogli una cosa inutile perlomeno. Pietro rispose riflettendo un po', esaminandosi interiormente, «Veramente, Signore, tu sai che io ti amo». Insiste nell'appellarsi al giudizio di Gesù, perché ormai non ha più fiducia nelle sue proteste. Quando un'altra volta aveva detto «Io non ti rinnegherò», si era sentito sicuro di quello che diceva, eppure era caduto. Ora si appella al giudizio del Maestro. Gesù gli rispose «Pasci le mie pecorelle». Il testo greco usa una parola che indica la parte delle greggi che sta fra gli agnelli e le pecore madri. Gesù dà a Pietro la giurisdizione universale di tutta la Chiesa e affida a lui solo il privilegio di pascerla universalmente. Non gli affida solo le anime dei fedeli in modo speciale, ma gli affida un mandato universale sopra tutte le creature. Il Vescovo regge il fedele. Pietro, e per lui il Papa, è il pastore anche degli infedeli, è il pastore naturale di tutti gli uomini. Mamma mia che bella questa cosa, uno spettacolo proprio. Cioè, Pietro è il Papa, che praticamente... fra pochi giorni, se Dio vuole, avremo la grazia di avere il nuovo Pietro, il nuovo Papa, il nuovo pastore di tutti gli uomini. È bellissima questa cosa. Dice il Vescovo elegge il fedele Pietro e per lui il Papa è il pastore anche degli infedeli, è il pastore naturale di tutti gli uomini. È una cosa veramente spettacolare. Per la terza volta Gesù disse a Pietro, Simone figlio di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò, pensò che il Maestro non fosse contento di lui. L'umiltà non gli aveva fatto neppure riflettere che egli era chiamato ai tre uffici distinti. Crede che Gesù volesse fargli qualche nuova terribile profezia di rinnegamento, perciò tutto sconcertato si rimise anche di più interamente a lui. Signore disse, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. E Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Nel testo greco si parla di pecore madri, e Gesù con questa parola affida a Pietro i medesimi pastori. Gesù aveva dunque dato a Pietro e ai suoi successori un primato assoluto nella Chiesa. Nessuno potrà presumere mai di mettersi al di sopra del Papa e rimanere nel gregge di Gesù Cristo. Egli aveva voluto da Pietro una triplice testimonianza d'amore perché gli affidava le anime come cosa sua propria, avendole redente con il suo sangue. Aveva voluto che Pietro si fosse profondamente umiliato e avesse ricordato il peccato commesso perché avesse pascolato le anime nella misericordia. Quanto è grande Gesù nella profondità dei suoi pensieri divini. Con questa triplice protesta di amore Gesù riabilitava completamente Pietro e gli faceva riparare le negazioni delle quali si era reso colpevole durante la passione. In realtà questo apostolo aveva negato Gesù più di 3 volte, come vedremo, ma le sue negazioni si ridussero a 3 categorie, diciamo così. Le prime furono semplici rinnegamenti, le seconde furono fatte con giuramento e le terze con imprecazioni. Ora ripara amando Gesù nelle anime fedeli, nelle creature del mondo, nei pastori stessi delle anime. Nel rilegarlo Pietro si era turbato per viltà, nell'attestargli l'amore gli si turba per affetto. La riparazione dunque è completa, lo scandalo è riparato e gli è ridonato il prestigio perduto. Se non che Pietro, nel rinnegare il Maestro, era anche venuto meno a una solenne protesta che gli aveva fatto. Signore, gli aveva detto, io sono pronto a seguirti nella medesima morte che tu avrai. Ora Gesù gli vuole far intendere che solo l'amore vero e profondo, l'amore umile e attivo, può fare sì che egli abbia l'onore di seguirlo, di imitarlo nella morte che già subì sulla croce. Per questo soggiunse, alludendo al martirio che avrebbe sofferto questo apostolo, in verità ti dico che quando eri giovane tu discingevi e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tu stenderai le mani e un altro ti cingerà e ti condurrà laddove tu non vorresti, laddove ripugna la tua natura. E detto questo soggiunse, seguimi. Quasi avesse dovuto rivelargli in disparte altre cose inerenti al grande ufficio al quale lo aveva consacrato. Pietro di fatto lo seguì e voltandosi si accorse che anche Giovanni gli veniva presso. Giovanni era il prediletto di Gesù e lo amava moltissimo. Sentendo la protesta di amore di Pietro, ardeva internamente di ripeterla anche lui. Per questo seguì Pietro, sperando di avere l'opportunità di dire al Maestro io ti amo e di avere da lui la consolante promessa del martirio. Certo, un cuore che ama Gesù non può che esultare al pensiero di immolarsi per lui. Pietro camminava soddisfatto di quello che si era volto, di quello che si era svolto. Pietro camminava soddisfatto di quello che si era svolto e aveva il cuore pieno di gioia quando si voltò e vide Giovanni un po' messo e triste, come colui che temeva di essere stato escluso dall'amore del Maestro. Ne sentì compassione e tenerezza un tempo. Egli amava Giovanni smentendo il suo carattere, subito si impegnò fra se stesso di ottenergli qualche cosa dal Salvatore. Per questo Pietro, ricordando che Giovanni era il prediletto di Gesù, ricordando che aveva riposato sul petto di lui nella cena, che aveva meritato la sua speciale confidenza relativamente al traditore, si rivolse al Maestro e gli disse, quasi per continuare il discorso del martirio gli era stato predetto, Signore, questi, e voleva dire, e questi non sarà ugualmente immolato? Non me lo darai anche magari anche compagno nell'attestarti solennemente l'amore che ti porta? Gesù con un cenno gli fece intendere che il piano provvidenziale non era quello che Pietro supponeva e soggiunse, se io voglio che rimanga affinché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Come con le parole dette prima Gesù aveva predetto a Pietro il genere della morte che avrebbe subito, così logicamente per antitesi con queste parole allude al genere di morte che avrà Giovanni. Egli vivrà fino alla più tarda vecchiaia. Vecchiaia che Gesù esprime con una frase forte nella sua iperbole, fino a che io venga. Giovanni infatti visse fino alla tarda età e morì di morte naturale nel 90 dell'era volgare. Ecco, Giovanni è morto di morte naturale. Gesù vuol dire, se io voglio che dimori finché io venga, veniva a dire velatamente che sarebbe morto naturalmente. Egli infatti voleva dire, vivrà a lungo e verrò io stesso a prendere il giusto morente, nessuno gli toglierà la vita, ma io lo chiamerò dal cielo. Queste parole in verità erano molto oscure E Gesù usò un tale linguaggio perché San Giovanni avesse immolato almeno col desiderio la sua vita e non fosse rimasto privo della gloria del martirio. Quando fu condannato ad essere posto nella caldaia di olio bollente, dalla quale uscì illeso, questo apostolo non avrebbe avuto la piena volontà di immolarsi per il Redentore se avesse capito chiaramente di dover morire di morte naturale. Perché una volta San Giovanni lo misero nell'olio bollente e ne uscì illeso. Le parole di Gesù si sparsero fra i discepoli ed essi crederono che Giovanni non dovesse morire perché non la seppero interpretare. L'Evangelista però nota esplicitamente che Gesù non disse non muore, ma disse: se io voglio che gli rimanga finché io venga, a te che importa? Tutte le questioni che si fecero sulla realtà della morte di San Giovanni, per conseguenza, sono fuori posto e sono errate. Allora ecco, ci fermiamo qui perché ormai, diciamo, il tempo è passato, però vogliamo approfittare di questa finale proprio perché fra pochi giorni ci sarà il conclave e verrà eletto nuovamente Pietro, cioè il nuovo Papa che ha il potere universale su tutti, come dice la scrittura alla Chiesa e come dice qui Don Dolindo. Allora vogliamo consacrare tutto al cuore immacolato di Maria, perché veramente la Madonna ci dia un Papa secondo il cuore di Gesù, che serva come strumento meraviglioso per il trionfo del cuore immacolato e perché la Signoria di Gesù proprio si espanda in tutte le direzioni, in tutta la creazione, perché tutti, in ogni luogo, in ogni tempo, riconoscano che Gesù è il Signore a gloria di Dio Padre. Preghiamo proprio insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Finiamo facendo ancora un eterno riposo per Papa Francesco. L'eterno riposo dona io, Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Pace e bene a tutti nella divina volontà.
Se la mia legge in te scriverò.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Il Vangelo è potenza di Dio, catechesi a cura di Don Roberto Iani, vicario cooperatore nella parrocchia Santa Maria Mediatrice a Roma. Il tema Vita di nostro Signore Gesù Cristo di Don Dolino Ruotolo. L'appuntamento con Don Roberto, potremo incontrarlo il terzo lunedì, sempre del mese di maggio, precisamente lunedì 19, sempre alle ore 21:10.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.